Abbiamo parlato già di spiegando qual è la terminologia corrente, i termini scritturali per descrivere questo luogo tremendo, creato da Dio, questo luogo che viene definito la Geenna del fuoco, questo luogo che viene definito le tenebre di fuori, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Abbiamo osservato perché la scrittura ci insegna, o dove la scrittura ci insegna, che questo è un luogo di punizione mediante un tormento eterno, un luogo governato da Dio, da un Dio d'amore, abbiamo spiegato, che però punisce severamente il peccato. Ora, ritengo che le cose dette fino a questo momento non possono essere ricevute con superficialità o con sufficienza. Se riflettiamo sul serio e se crediamo sul serio alla dottrina biblica dell'inferno, non possiamo rimanere indifferenti dinanzi ad essa. E il problema, ritengo, di molti cristiani è che affermano di credere a delle dottrine semplicemente perché hanno imparato a dare il loro assenso intellettuale ad esse, ma se si dovesse giudicare dal modo in cui vivono, dal modo in cui si comportano, si dovrebbe dedurre che in realtà non ci credono affatto. E vedete, una delle cose più tristi per un predicatore è quello di vedere persone che mentre si parla dell'inferno rimangono indifferenti. Una delle cose più tristi per un predicatore è quello di vedere persone che mentre si parla della gloria del cielo rimangono indifferenti. Gesù una volta lo disse: vi abbiamo suonato dei canti funebri e non avete pianto, vi abbiamo suonato delle canzoni allegre e non avete ballato. Quando le verità del cielo, dell'inferno, della gloria di Dio e del Vangelo lasciano gli uomini indifferenti, vuol dire che il cuore è talmente indurito che non c'è niente da fare, umanamente niente da fare. Fratelli, io credo che una delle prime cose che dovremmo fare, considerando la nostra personale reazione dinanzi all'esposizione di queste dottrine, troppo lenta, troppo tiepida, e chiedere che il Signore ammorbidisca il nostro cuore per renderci più sensibili alla dottrina dell'inferno e, come predicherò in seguito, alla grande dottrina biblica del cielo. Infatti, questa dottrina, la dottrina dell'inferno, ha una grande utilità per i cristiani. Vi dicevo, la dottrina dell'inferno non serve per spaventare i bambini. La dottrina biblica dell'inferno non è nella scrittura semplicemente per mostrarci la severità di Dio. La dottrina dell'inferno non è nella scrittura neanche soltanto per spingere gli inconvertiti a correre a Cristo. La dottrina dell'inferno ha una grande utilità per i credenti, e questa sera voglio parlare proprio dell'utilità della dottrina dell'inferno per i cristiani. Ovviamente questa utilità è proporzionale alla nostra fede nell'inferno. Più ci crediamo davvero, più questa dottrina sarà utile per noi. Meno ci crediamo, minori saranno gli effetti prodotti da questa dottrina in noi. I peccatori sono nelle mani di un Dio adirato. E come in un edificio in fiamme, voi potete starvene tranquilli, solo perché il fuoco non vi ha ancora raggiunti. C'è però un solo modo per essere certi che non perirete in quella catastrofe: allontanarsi ed uscire fuori dall'edificio che è destinato ad essere totalmente distrutto, perché colui che ha dato alle fiamme quell'edificio è Dio stesso, e non ci saranno pompieri che riusciranno a fermare le fiamme dell'inferno. Ecco, però vi dicevo che la realtà dell'inferno è anche rilevante per i credenti. Se siamo stati liberati dall'orrore che ho descritto, non possiamo disinteressarci a chi rimane ancora in questo edificio in fiamme. Questa realtà invisibile è stata rivelata da Dio anche allo scopo di influenzare la vita e la condotta dei suoi figli. Quali effetti ha la dottrina dell'inferno su chi ci crede davvero? Ecco, prima di tutto osserviamo cosa dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 5, i versetti 29 e 30. È un passo che abbiamo già letto per trarne alcuni insegnamenti e verità, ma in questo caso vediamo un altro aspetto di questo insegnamento. Gesù dice: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Qual è l'utilità della dottrina dell'inferno? Sapere che esiste un luogo dove vi andranno degli esseri umani, anima e corpo, deve spingere ciascuno di noi, come dice il Signore Gesù, a combattere contro il peccato e a mortificare il peccato nella nostra vita. Infatti Gesù pone in diretta relazione la prospettiva delle pene della Geenna e l'azione costante, coraggiosa e radicale del combattimento dei suoi discepoli nei confronti di qualunque peccato conosciuto. Di che cosa sta parlando Gesù qui? Gesù sta parlando di tagliarsi le mani, di cavarsi un occhio. Certamente non si sta riferendo all'atto fisico, ma sta in questo modo spiegando ed esortando i suoi discepoli, ai quali è rivolto questo discorso, ad essere costantemente, coraggiosamente e radicalmente impegnati nel combattere qualunque forma di peccato conosciuto. E vedete, fratelli, in effetti è proprio qui, è proprio la decisione ed è proprio la fermezza con la quale ci dedichiamo a combattere e a modificare ogni abitudine peccaminosa nella nostra vita, che in qualche modo ci dichiara l'autenticità della nostra fede. Una delle domande più frequenti è: come faccio a sapere se io sono un cristiano? Come faccio a sapere se io sono un eletto? Ma come la domanda è più coerente è: come faccio a sapere se io sono una persona che è stata chiamata efficacemente da Dio, che è stata giustificata, che è stata perdonata dei suoi peccati, che ha la nuova vita? Noi infatti non possiamo conoscere chi sono gli eletti di Dio se prima questi eletti di Dio non sono chiamati e non si sono ravveduti. Pensate al passo che abbiamo letto, che parla di Saulo da Tarso. Saulo da Tarso era un eletto di Dio, e egli stesso ci dice che Dio lo aveva dal seno di sua madre consacrato per compiere l'opera del ministero. Eppure, quando noi lo vediamo perseguitare i cristiani, non possiamo assolutamente supporre che egli sia un eletto di Dio. Come facciamo a comprendere se siamo degli eletti? Lo possiamo sapere soltanto dopo che avviene questo grande evento della chiamata efficace, della giustificazione, della rigenerazione, del ravvedimento. E anche questi eventi sono un episodio nella nostra vita, sono un atto della grazia di Dio. La giustificazione, la rigenerazione, sono l'adozione è qualcosa che Dio compie mediante la sua grazia in un momento determinato nella nostra vita. Ma che cosa rimane da quel giorno in poi? Rimane il processo della santificazione. Che cos'è la santificazione? La santificazione ha due aspetti, quello di deporre le cattive abitudini, deporre, spogliarsi del vecchio uomo e rivestirsi del nuovo, essere rinnovati giorno dopo giorno, interiormente ed esteriormente, all'immagine di Cristo. Come possiamo sapere se siamo dei veri cristiani? Possiamo osservarlo dall'impegno che ciascuno di noi pone nel combattere il combattimento che è contro il peccato, contro la carne, nell'impegno che ciascuno di noi pone a mortificare ogni peccato conosciuto, nella serietà e nella diligenza e nello scrupolo che ciascuno di noi possiede nell'ubbidire alla legge di Dio, nel rammarico che ciascuno di noi ha nel confessare, nell'odiare, nel ripudiare la propria vita di peccato residuo. E Gesù dice proprio questo, ci dice che la salvezza e essere suoi discepoli, credere alla realtà del peccato, dell'inferno, ci porrà in una posizione di essere disposti perfino a cavarci l'occhio, a tagliarci la mano, ad adottare misure radicali, dolorose, penose, a subire delle mutilazioni, questo è il senso, pur di non andare a finire in quel luogo. Dite la verità, pensateci un attimo, qual è la nostra testimonianza ogni volta che pecchiamo? Ogni volta che ci arrabbiamo e manteniamo il muso, ogni volta che siamo scontrosi, ogni volta che disubbidiamo ai comandamenti di Dio, ogni volta che trascuriamo i nostri doveri personali dinanzi a Dio, la nostra preghiera, la nostra meditazione della parola di Dio, ogni volta che trascuriamo l'adorazione di Dio in famiglia, ogni volta che siamo disonesti, ogni volta che manipoliamo la verità per ottenere i nostri scopi, ogni volta che guardiamo con concupiscenza a una donna, a un uomo, quando desideriamo le cose degli altri, che cosa stiamo testimoniando? Cosa stiamo dicendo? Noi stiamo dicendo che siamo solidali con quelli che andranno all'inferno. Stiamo dicendo che non odiamo l'inferno e tutto ciò che esso rappresenta. E questo è il punto. La preghiera del salmista era: distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. Se veramente crediamo alla realtà della Geenna del fuoco, se davvero consideriamo l'orrore dell'inferno, allora dobbiamo impegnarci a vivere una vita di consapevole e scrupolosa ubbidienza. Prima di fare qualcosa, mentre facciamo qualcosa, dopo aver fatto qualcosa, dobbiamo domandarci di quanto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo o che desideriamo fare sia conforme alla volontà di Dio. Ci sono alcuni che hanno vissuto sempre nella menzogna, nel grigiore, nella insincerità, nella penombra, che hanno mentito e che hanno fatto della menzogna un sistema di vita per evitare dei guai. Meglio i guai che perseverare in qualunque peccato. Meglio la perdita economica che perseverare in qualunque peccato. Meglio l'abbandono dei nostri cari, tra virgolette, dei nostri amici, che perseverare in qualunque peccato. Gesù ci ordina di tagliarci la mano e di cavarci l'occhio. Se davvero crediamo alla Geenna del fuoco, dobbiamo essere disposti a farlo. Una vita di fede, di ravvedimento e una vita di santificazione, di combattimento contro il peccato. L'Apostolo Paolo spiega che la vita nello Spirito è questa, ed essere pieni di Spirito è proprio questo. Nel capitolo 8 dell'Epistola ai Romani noi leggiamo che è mediante lo Spirito che noi dobbiamo mortificare gli atti del nostro corpo. Se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. E la domanda questa sera è proprio questa. Pensateci un istante. Vi conoscete abbastanza, fratelli e sorelle? E ditemi, a che cosa, in cosa vi state impegnando? Quale peccato vi state impegnando a mortificare nella vostra vita? Se siete davvero e realmente impegnati in un'opera di mortificazione del peccato, vuol dire che ci devono essere dei peccati contro i quali quotidianamente pregate, che costantemente confessate dinanzi a Dio, ripudiate dinanzi a Dio. Se siete davvero seriamente impegnati nella modificazione del vostro stile di vita, vuol dire che ci sono delle tendenze nel vostro cuore e delle abitudini della vostra vita contro le quali avete preso delle risoluzioni, avete detto: basta, Signore, non ce la faccio, ma col tuo aiuto voglio cambiare in questo, voglio deporre questa mia abitudine malvagia, questa cosa che ti disonora. Se non c'è niente di tutto questo, se non c'è la preghiera costante contro qualunque peccato, se non ci sono delle risoluzioni contro delle abitudini malvagie, fratelli, non vi state impegnando nella mortificazione. Avete provato a volte a tagliare quella mano che vi faceva peccare, ma appena avete messo il bisturi, avete cominciato a vedere un po' di sangue, avete avuto orrore e l'avete lasciata. E quella mano sarà quella che vi porterà nella Geenna del fuoco, dice Gesù. Avete provato a cavarvi l'occhio che vi fa peccare, ma avete pensato poi che vivere con un occhio è peggio che vivere con tutti e due. Avete smesso. Fratelli, se crediamo davvero all'inferno, dobbiamo essere impegnati nella mortificazione del nostro peccato. Un'altra cosa, se crediamo davvero all'inferno, dobbiamo essere contenti. Dobbiamo vivere nella gioia. L'Apostolo Paolo dice di avere imparato a essere contento in qualunque stato si trovasse. L'aveva imparato. Non era qualcosa di naturale per lui, era stata una lezione che gli era costata cara. Ma perché mai Un uomo come Paolo può scrivere ai Filippesi di essere contento e di essere contento in una prigione umida, nella prospettiva della morte. Questi Filippesi gli avevano mandato un'offerta. Certamente ricevere un dono da parte dei fratelli ci rallegra, ma che cosa volete che ci rallegri un dono da parte, anche da parte dei fratelli, se stiamo per morire? L'Apostolo Paolo dice: io ho imparato ad essere contento, in qualunque stato mi trovi, in qualunque circostanza mi trovi, so abbondare, so essere nella mancanza, so essere nella ricchezza, so essere nella povertà, nella libertà e nella prigionia, nelle catene. La contentezza, questo stato d'animo è qualcosa che dobbiamo ricercare in modo particolare noi cristiani. Siamo stati liberati dal più grande orrore, dalla più grande miseria. Siamo stati liberati dall'inferno e dalla morte. Siamo stati liberati dalla più grande sofferenza. Dobbiamo essere contenti, perfino se siamo poveri, malati, come l'Apostolo Paolo, e in carcere. Perché non c'è male più grande dell'inferno. E noi siamo stati liberati da questo. Vi sto parlando dell'utilità della dottrina dell'inferno per i cristiani. Dovremmo essere contenti delle cose che abbiamo, anche se sono poche, vi dicevo. E questo è uno stato d'animo. Io credo, fratelli, che probabilmente una delle più grandi tentazioni e uno dei peccati più frequenti compiuto dai cristiani del 2004 è proprio questo. La nostra società consumistica e l'industria della pubblicità ci vuole scontenti. Ci vuole scontenti. Perché? Il segreto del venditore è quello di persuadere il consumatore, che brutto termine, no? Noi siamo consumatori, come dei maiali che consumano, e più gli metti da mangiare più consumano, no? E il segreto del venditore è persuadere il consumatore che per possedere un grado maggiore di felicità deve avere il suo prodotto. E se non ce l'ha, non può essere felice, non può essere soddisfatto. Vedete? È invece il peccato a produrre il disprezzo di ciò che abbiamo in favore della concupiscenza di ciò che non abbiamo. Il decimo comandamento è: non desiderare la donna d'altro, casa, le cose, gli animali del tuo posto. L'erba del vicino è sempre più verde, è proprio il proverbio della concupiscenza. Al contrario, l'Ecclesiaste dice: bevi l'acqua del tuo pozzo, gioisci con la moglie della tua giovinetta, godi quello che hai ora. Adesso, qui, questa è la gratitudine del cristiano. E fratelli, non cadiamo nell'inganno del diavolo. Se questo insegnamento voi lo prendete in questo senso, il pastore Ulfo ci sta esortando a essere rassegnati e a non desiderare di migliorare la nostra condizione, non avete capito niente di quello che sto dicendo. Dovete prendere questo insegnamento in un altro senso. Attenzione, il nostro desiderio di migliorare è un cavallo di Troia molte volte utilizzato dal diavolo per farci essere ingrati e ribelli nei confronti di Dio. La moglie che hai è quella che Dio ti ha dato. Il marito che hai è quello che Dio ti ha dato. La chiesa che hai è quello che Dio ti ha dato. Il pastore che avete è quello che Dio vi ha dato. Ringraziate il Signore per queste cose. E impegnatevi affinché vostra moglie, vostro marito, la vostra chiesa, i vostri fratelli, la vostra città, il vostro lavoro, la vostra scuola, i vostri amici siano migliori, abbiano qualcosa di più della gloria e della bellezza di Dio, ma ringraziate Dio ogni giorno e gioite delle cose che avete ogni giorno. La dottrina dell'inferno ci fa comprendere che cos'è la vera miseria, quando gli uomini, le donne saranno privati di tutto, perfino della speranza di migliorare. Nell'inferno la più grande miseria è la privazione della speranza di migliorare. La settimana scorsa sono stato a visitare una sorella che è sull'orlo della tomba, poveretta, anche lei, un cancro la sta consumando. Questa donna, sebbene ridotta a uno scheletro, sofferente, esprimeva in qualche modo la speranza che la sua situazione migliorasse. Si commuoveva ancora nel pensare alle cose che, buone che erano intorno a lei. All'inferno non ci sarà tutto questo. Non ci sarà la speranza di migliorare la propria condizione. Non ci sarà la gioia ed il conforto di una persona che ti viene a visitare per consolarti. È possibile che una persona che si trova sul punto di morire, malata di un cancro, possa trovare un po' di conforto su questa terra. Questo significa che la peggiore condizione su questa terra non è ancora la condizione dell'inferno. All'inferno non c'è conforto, quella è la vera miseria. Qualunque sia la nostra circostanza esteriore, rallegriamoci nel Signore. Terza cosa, il pensiero dell'inferno ci deve rendere seri. Ci deve rendere seri. L'opinione comune che la Chiesa, il cristianesimo servono a farci divertire. È quella che si cerca di comunicare per attirare la gente. Pensate alle riunioni evangelistiche. Musica, gioia e così via. Io sento gioia, 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 gioia dentro al mio cuore. Essere cristiani che cos'è? Divertirsi. Le riunioni giovanili come sono fatte? Studiate in modo da fare, da intrattenere e divertire la gente. Il cristianesimo è divertimento, la Chiesa è divertimento. Gesù dice altre cose, Gesù dice che sono beati quelli che piangono. Gesù ci insegna la Bibbia che era un uomo di dolori, familiare col patire, con la sofferenza. Gesù dice che chi vuole essere un suo discepolo deve rinunciare alla sua vita, a se stesso, prendere la sua croce e seguirlo. Nel mondo avrete tribolazioni e attraverso tante sofferenze che dobbiamo entrare nel regno dei cieli. Sono scritte nella parola di Dio queste parole o me le invento io? E allora il cristianesimo è divertimento? È gioia frivola? Gesù dice che così sono i suoi discepoli. E c'è differenza, vedete, tra il broncio di persone di cattivo umore e la serietà cristiana. Quando io dico che l'inferno ci deve fare diventare seri, non sto parlando che tutti i cristiani devono avere il muso così lungo, gli occhi cupi ed essere gente di cattivo umore, irritabile, che vive all'ombra dell'inferno. No, c'è differenza tra il broncio e la serietà cristiana, come c'è differenza tra la gioia cristiana e la frivolezza, la vanità, la leggerezza. E guai a noi se non riusciamo a discernerla. Le lacrime di Geremia su Gerusalemme, le lacrime del salmista, Salmo 119, versetto 136, fiumi di lacrime scendono dai miei occhi perché la tua legge non è osservata. Le lacrime di Cristo su Gerusalemme, le lacrime di Paolo per quelli che non osservavano la legge di Dio, non camminavano nel timore di Dio, Filippesi 3,18 o in Seconda Corinzi 2,4, vi dico queste cose con lacrime. Ora, ditemi voi, si può mai davvero pensare e credere all'esistenza dell'inferno e scherzarci sopra? Se uno di noi fosse preso da Dio e facesse un viaggio davvero all'inferno, non come Dante, no? Ma letteralmente, tornando, avrebbe il coraggio di scherzare e di ridere sull'inferno? Ma ci crediamo davvero? Se ci crediamo dobbiamo essere seri. E ancora una volta, seri non significa essere imbronciati, seri significa fare sul serio, impegnarci sul serio a combattere il buon combattimento della fede, impegnarci sul serio a dare la nostra vita a Dio, impegnarci sul serio per fare la volontà di Dio, per ubbidire a Dio, seri, diligenti, precisi e scrupolosi. Quarto, se crediamo davvero all'inferno, apprezzeremo e ameremo di più il Signore Gesù. Gesù è colui che ci libera dall'ira a venire. C'è questo passo nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi che dice questo, prima Tessalonicesi 1,10, che noi siamo stati salvati per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Non è forse vero che a chi molto è stato rimesso, molto ama? E non è forse vero che noi ameremo il Signore nella misura in cui comprendiamo che siamo stati liberati da un orrore così grande come quello dell'inferno? Più è l'orrore dal quale siamo stati liberati, più avremo stima e apprezzamento del nostro Signore Gesù Cristo. Se qualcuno di noi si punge con una spina di fico d'India, un bambino, no? E va dal papà dicendo: papà, aiutami, ho una spina nel dito. E il papà gliela toglie. Sarà contento? Ringrazierà? È giusto che lo faccia. Ma se eravamo sul punto di essere divorati da una bestia feroce e una persona si lancia e combatte contro questa bestia feroce, viene ferita e uccide la bestia, e nell'uccidere la bestia essa stessa muore, quanto apprezzeremo l'atto compiuto da questo nostro Salvatore, la nostra morte? Siamo stati liberati dalla morte per la generosità di un Salvatore che è morto affinché noi vivessimo, che ha patito l'inferno dell'ira di Dio sulla croce, affinché noi fossimo liberati dallo stesso inferno. Se ci crediamo davvero all'inferno, Cristo sarà per noi prezioso. se ci crediamo davvero all'inferno, noi gioiremo di una gioia ineffabile e gloriosa in Cristo. Quinto, se ci crediamo davvero all'inferno, saremo zelanti nell'evangelizzare. E domandiamoci, poniamoci anche delle serie domande intorno a questo. Quando noi guardiamo la gente intorno a noi, siamo così riluttanti, timidi, paurosi di parlare loro della necessità che hanno di Cristo, della necessità che hanno di essere perdonati e giustificati. Siamo persino timidi nel dare loro un opuscolo, un libretto. Perché siamo così? Ma ci crediamo che la loro sorte eterna può dipendere dalla nostra azione? Ci crediamo davvero che se non credono al Vangelo, questa gente è destinata a patire un'eternità di tormenti all'inferno? I vostri compagni di classe, ragazzi, le vostre maestre, i vostri colleghi di lavoro, i vostri genitori, i nostri figli, i vostri fratelli e le vostre sorelle, la gente che amate. Se no, chi non crede in Gesù Cristo e chi muore senza confessare Cristo, nell'incredulità, nella falsa religione, è destinato a soffrire eternamente la più grande miseria, l'orrore del quale vi ho parlato. E se ci crediamo davvero che il Vangelo salva gli uomini dall'inferno, è come se noi vedessimo una persona che è stata morsa da un serpente. E noi, avendo l'antidoto, siamo timidi nel dirgli: sai, però tu stai morendo, però sai, io avrei quello che ti serve per la tua salvezza, però sai, dipende da te. Noi dobbiamo essere aggressivi. Le persone, se aspettiamo che la gente venga da noi, se aspettiamo che la gente motu proprio ci chieda di dare loro la vita, la salvezza e il Vangelo, non avremo mai successo. I più grandi evangelisti della storia sono stati quelli che si sono gettati in mezzo a gente che non voleva ascoltare, predicando il Vangelo. E nel fare questa azione, il Dio ha benedetto la loro attività e ha salvato. Fratelli, lo zelo evangelistico è proporzionato alla fede, all'amore che abbiamo verso Cristo e alla fede che abbiamo e la convinzione che abbiamo che coloro che sono senza il Vangelo periscono di un'eterna perdizione. E in ultimo, la fede nell'inferno, credere nell'inferno ci deve portare e ci porterà a una serena accettazione della volontà di Dio. Vi dicevo che la dottrina dell'inferno è una di quelle dottrine che se io potessi eliminare lo farei con grande gioia. Se io potessi cancellare dalla nostra confessione di fede questa dottrina, lo farei immediatamente. Non posso accettare questa dottrina, è la voce ed è l'espressione di tante persone. Non posso accettare la dottrina dell'inferno. Quando si parla dell'inferno si tocca la profondità dei sentimenti umani. Non posso sopportare l'idea che dei miei cari sarebbero già là o andranno a finire in quell'orrore. Non posso sopportare l'idea che ci saranno degli uomini tormentati da Dio per l'eternità. È troppo. Eppure, se siamo persuasi che la dottrina dell'inferno è una dottrina biblica, questo dovrebbe produrre in noi un senso di arrendimento assoluto e completo e sereno alla volontà di Dio in ogni aspetto della nostra esistenza. Ci sarà un giorno in cui Dio sarà lodato per avere creato l'inferno. Forse ci sembra una delle cose più assurde questa, ma così sarà. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo, capitolo 11, versetto 17, che i santi dicono: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Nel cielo c'è lode a Dio, perché è venuto il giorno, e viene il giorno, della condanna degli empi. Ancora, al capitolo 16, i versi 5 e 6, dice l'angelo: sei giusto tu che sei e che eri tu il santo per avere così giudicato. Infatti, essi hanno versato il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro sangue da bere e quello che meritano. E ancora, al capitolo 19, leggo soltanto pochi passi nel libro dell'Apocalisse. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, lode a Dio, la salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi, e ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Dio viene lodato per i suoi giudizi. Dio nel cielo verrà lodato da ciascuno di noi, anche per aver creato l'inferno. E qui c'è una applicazione che è molto aspra, molto dura, ma è così. Come posso andare in cielo e pensare che quando sarò là i miei cari, i miei figli, i miei genitori, i miei parenti, i miei amici più stretti sono all'inferno? Se noi conservassimo questo sentimento per tutta l'eternità, il cielo non sarebbe veramente il cielo. C'è una sola spiegazione a questa domanda, ed è questa: che quando saremo nel cielo, siccome saremo perfetti e saremo come Dio è, noi ameremo perfettamente solo coloro che Dio ama e odieremo perfettamente tutti coloro che Dio odia. E quando saremo nel cielo, i nostri cari su questa terra, che non saranno insieme a noi, non saranno più i nostri cari. Non saranno più i nostri cari. Parole dure, fratelli. Una dottrina difficile, orrenda, ma utile. Che il Signore ci aiuti affinché considerare queste cose possa produrre un'adorazione più conforme alla volontà e alla dignità di Dio. La dottrina dell'inferno è utile per noi. Che il Signore ci aiuti a sperimentarlo. Amen. Chiniamo il capo.